Leggiamo nella parola del Signore, nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 11, iniziando la lettura dal verso 9. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Stiamo comodi. Hanno chiesto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. E lui ha dato già una prima risposta, dando loro l'insegnamento di una preghiera modello sul cui tipo articolare le future preghiere che da allora ed in poi sarebbero state elevate al trono di Dio. Ci riferiamo al Padre nostro che Gesù ha insegnato non solo per poterlo ripetere, ed è una cosa buona, ma per poterci ispirare ai concetti lì presenti e quindi andare a Dio come al nostro Padre. C'è però qui una seconda risposta che Gesù dà e che noi abbiamo letto. Infatti è scritto qui nel brano: io altresì vi dico. È una seconda spiegazione, e questa seconda spiegazione, questo secondo insegnamento sulla natura della preghiera, noi lo vogliamo cogliere in un momento di grande bisogno che la Chiesa ha e che il mondo ha riguardo alla necessità della preghiera. La Chiesa non ha tanto bisogno di un migliore programma, di più attive attività sociali. La Chiesa non ha neanche bisogno di migliore musica, di migliori cori. Dio sia lodato perché tutto questo ce l'abbiamo già. Il vero bisogno della Chiesa del Signore è che dobbiamo tornare alla preghiera. Dobbiamo tornare alla preghiera per noi, dobbiamo tornare alla preghiera per il mondo che muore senza Dio, senza speranza, per le persone che non hanno pace, serenità, tranquillità, per le famiglie distrutte ogni giorno, per il terrorismo, per le difficoltà economiche e per mille e mille altri problemi. È indubbiamente importante ricordare che la natura della preghiera è una cosa diversa da un concetto teologico astratto. La natura della preghiera è una cosa diversa da qualche cosa che potremmo imparare a memoria e poi ripetere giorno per giorno. La natura della preghiera, impariamo dal secondo insegnamento di Gesù in questo brano biblico, è prima di tutto perseveranza. Infatti leggiamo dal verso 5: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato a casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. Noi davanti a una cosa così restiamo intanto un po' sorpresi. Questo tipo di confidenza in un orario del genere nel nostro mondo occidentale non è molto frequente. Viviamo molti di noi in condomini così numerosi da non conoscerci neanche l'un l'altro, ma la cortesia orientale volesse ogni giorno essere una realtà anche per noi, per molti di noi così distanti gli uni dagli altri. E questa cortesia voleva che a un ospite bisognava servire del cibo, e visto che c'era il problema della conservazione del cibo per mancanza degli attuali frigoriferi, per capirci, non sempre c'era abbastanza cibo da parte, provviste da parte, e quest'uomo è giunto tardi perché di giorno i viandanti, i viaggiatori, i pellegrini si stavano all'ombra e viaggiavano invece durante la nottata, quando l'atmosfera era più fresca, ma quest'uomo con questo problema, perché per lui era un problema, si ricorda di avere un vicino e va a bussargli nonostante la tarda ora e nonostante che io e voi non l'avremmo fatto. Oggi noi restiamo sorpresi dalla risposta che qui leggo. Se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli, non riusciamo a capire la cosa. Che vuol dire? Perché risponde così? È molto semplice la spiegazione. Viveva la maggioranza della gente in un ambiente unico. I genitori si mettevano all'estremità di un grande telo, di una grande coperta, i bambini in mezzo, e alzarsi per andare ad aprire voleva dire passar sopra i bambini, svegliare tutta la famiglia, creare un grande problema. Ma ci aiuti il Signore, e ci aiuti il Signore a renderci conto di come noi non possiamo non capire ed apprezzare il dono di Dio nella nostra vita, dono che Egli dà in risposta alla preghiera, dono che Egli dà in risposta alla nostra perseveranza nel chiedere. Quell'uomo disse: la porta è già chiusa. E noi vogliamo ricordarci che i cristiani sono persone educate, che non approfittano di orari sbagliati, ma qui c'era una persona che aveva una difficoltà e quindi si decide anche all'importunità, si decide anche ad avere un momento di cattiva educazione. Non è forse vero che davanti alle nostre difficoltà qualche volta mettiamo da parte il nostro saper fare, la nostra etichetta, il nostro bon ton con Dio, e ci sono delle situazioni in cui sappiamo per certo che è necessario, anzi indispensabile, pregare, e così insistiamo ed insistiamo con Lui finché Lui ci risponda dal cielo? Dice il libro dei Salmi: oh Dio, Tu spandesti una pioggia di benefici sul tuo popolo. E qualche volta noi abbiamo bisogno di questa pioggia. Nel 1862, in una città straniera, c'era una terribile siccità e era accompagnata da un turbinio di polvere rossa. I capi indigeni, dopo aver tentato con tutti i modi di far cadere la pioggia, decisero di ricorrere al Dio dei missionari. Danze delle piogge e cose simili non bastarono, e così si organizzò un incontro di preghiera. Incontro di preghiera che vide la partecipazione di tutto il popolo, di quei pagani e non solo di cristiani. E si prese come soggetto la meditazione del passo biblico di quando Elia domandò a Dio di far piovere finalmente di nuovo, e in quel momento che il missionario predicava una nuvoletta, e lui disse: vedete, se avessimo fede, da questa nuvola il Signore potrebbe darci la pioggia. Alcune ore dopo, nel pomeriggio, i cristiani della stazione missionaria, che si chiamava Moria, dal nome del monte dove Gesù ha dato la vita e dove Abramo ha vissuto la sua esperienza, videro una grande pioggia avvicinarsi e dovettero ripararsi in una vecchia cappella, mentre tutti i capi indigeni e la folla e i pagani presenti alla riunione del mattino si precipitavano a casa loro perché pioveva a dirotto. Ci sono delle situazioni in cui metti da parte il tuo orgoglio, non dici più al missionario pagano: non sei nel vero, io con la tradizione dei miei padri sono nella verità. I resoconti degli aiuti che abbiamo mandato per le vittime dello tsunami ci dicono che le nostre chiese sono aumentate di numero, che i pagani hanno avuto la possibilità di una testimonianza d'amore vera e che hanno concluso: mentre noi aiutavamo solo i nostri, loro ci aiutavano tutti a prescindere dalla religione e della razza. Dio ci aiuti a capire che la natura della preghiera è perseveranza, una perseveranza necessaria, che in certe situazioni è veramente, veramente difficile. Quando la porta è già chiusa, quando non abbiamo altro da fare, ci rimane la preghiera per gridare a Dio e dirgli: Signore, ti supplichiamo nel nome di Gesù, rispondi ed esaudisci la nostra preghiera. Gesù spiegò, leggo qui: vi dico che se anche non si alzasse a dargli quanto gli chiede, perché gli è amico, per la sua importunità si alzerà e gli dirà tutti i pani che gli occorrono. Perché? Perché importunità sta qui per imprudenza, anche per traduzione giusta, faccia tosta. In altri termini, quel ragazzo che era a letto e che non voleva svegliare, quei bambini che non voleva svegliare, sono indubbiamente un patrimonio da difendere, ma c'è anche la realtà di un vicino e amico che chiede aiuto e che per un motivo o per un altro bisogna aiutare. È importante che noi ci sappiamo arrendere nelle mani del Signore in preghiera e che impariamo a chiedere al Signore le cose di cui abbiamo bisogno, magari anche infrangendo qualche regola, magari anche dimenticando qualche buon insegnamento, tra virgolette, ricevuto da parenti, conoscenti, precettori, insegnanti, ma che non corrispondono alla realtà del momento. Se abbiamo una necessità, impariamo a gridare a Dio e Dio ci risponderà. Ma qui impariamo nel brano anche che la natura della preghiera è dipendenza, dipendenza da Dio come Signore. Infatti siamo stati invitati nel testo letto a chiedere. L'immagine è quella di un mendicante o di un supplicante che ci domanda, che ci chiede qualche cosa, a cercare. La figura è quella di un ricercatore di tesori che lascia tutto quello che ha per trovare la cosa di cui ha bisogno, a bussare. L'immagine è quella di un naufrago che cerca rifugio e che si appella a tutte le sue forze per ottenere la risposta. Ho pregato e Dio non mi ha risposto, dice qualcuno, ma abbiamo pregato così in questo modo, abbiamo pregato così in questa maniera. È necessario ed importante che il Signore ci possa aiutare a renderci conto che tutto ciò di cui abbiamo bisogno Lui ce lo può dare. Ma Dio ha scelto di rispondere alle nostre domande in un solo modo, e cioè attraverso la preghiera. Una dipendenza da Dio come Signore, ma anche come Padre. Difatti Gesù disse: chi è quel padre fra voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? O se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Pane e pesce è un cibo ordinario per i pescatori. Gesù parla di una cosa che tutti capiscono. E poi chi di voi ha un figlio che gli chiede un uovo e gli dà uno scorpione? Perché? Gesù probabilmente alludeva a quello scorpione bianco che c'era a quei tempi, che si raggomitolava assomigliando proprio ad un uovo. Ma un buon padre non piglia uno scorpione simile ad un uovo e lo dà al posto dell'uovo che il proprio figlio gli chiede. Gli somiglia, s'atteggia, sembra, ma non è. Dio sia lodato per i buoni doni che Egli dà alle anime nostre. C'è ancora una cosa importante che Gesù disse: se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. voi che siete malvagi. Qualcuno penserà che Gesù era eccessivamente severo, ma non era un rimprovero. Qui era solo una dichiarazione della natura peccaminosa dell'uomo. Geremia, il profeta biblico, già aveva scritto che il cuore ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? E poi la spiegazione, il vostro Padre Celeste, il vostro. Allora Dio non è il padre di tutti? No, non è il padre di tutti. Dio è il creatore di tutti, poi è padre di chi vuole diventare figlio suo. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Vogliamo oggi essere i figliuoli del Signore? Desideriamo oggi che Dio possa operare dal cielo in nostro favore? Accostiamoci in preghiera, dipendendo da Lui come Signore e come Padre, ricordando sempre ed in ogni occasione che l'esaudimento è condizionato e condizionale. È condizionato a una perfetta armonia con Dio. Il profeta Isaia spiegò: sono i vostri peccati quelli che vanno separato da me. Dunque, un credente vittorioso che vede esaudite le preghiere è un credente che prima si purifica dei suoi errori. E poi è condizionale a una serie di condizioni necessarie. Per esempio, se avessi avuto di mira l'iniquità nel mio cuore, tu, Signore, disse il salmista, non mi avresti ascoltato. O ancora, un marito che litiga con la moglie. L'apostolo Pietro spiegò a chi aveva questo tipo di difficoltà, questo tipo di problema: anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. Ascoltate attentamente, affinché le vostre preghiere non siano impedite. E dunque in famiglia dobbiamo stare stretti l'uno all'altro, perché non dobbiamo bloccare con atteggiamenti sbagliati nel relazionarci gli uni agli altri le risposte del Signore. Ma c'è un'ultima cosa che impariamo qui, ed è che la natura della preghiera è combattimento. E questo è argomento che appassiona soprattutto alcuni e non tutti, ma l'interesse per l'argomento aumenta sempre di più. È combattimento contro i demoni. Demoni che sono oggi soggetto di interesse per studiosi e non soli. Dal ragazzino che a scuola prova a fare gli esperimenti con gli amici di classe, a quelli più grandi e maturi che cercano in qualche maniera di vedere un evento portentoso e miracoloso, c'è un risveglio di interesse su tutto questo argomento. Ma Gesù spiegò, verso 14, stava scacciando un demonio. Stava, disse Gesù, scacciando un demonio che era muto. E quando quel demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. E Gesù passò a dare una spiegazione che ora vediamo insieme. Ma notiamo un attimino: la folla si stupì, fu costretta a riconoscere la soprannaturalità di quel che Gesù faceva, anche se la attribuì a Satana. A Satana, chiamato Belzebù, principe dei demoni. Il testo indica uno che precede, che guida, che governa gli altri. E dunque dicevano in pratica che Gesù era un indiavolato, un posseduto. Gesù poi spiegò la cosa, e tra poco lo vedremo, ma notiamo i miracoli. Il muto parlò. L'evangelista Matteo descrive lo stesso episodio e ci fa sapere che, oltre a essere muto e a parlare, era pure sordo e cieco. E quando Gesù lo toccò, lo liberò, lo aiutò, fu guarito da tutte queste malattie: sordità, cecità, impossibilità a parlare. Può il diavolo fare questo? Può. Ma la buona notizia è che Gesù ha detto alla sua Chiesa: caccerete i demoni nel mio nome. E dunque non dobbiamo temere queste realtà, perché c'è potenza nel nome di Gesù. Passiamo alla spiegazione che nel verso 22 Gesù diede: quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. L'armatura. Quindi queste potenze estranee hanno un'armatura, sì, ma Gesù li ha spogliati di quell'armatura. Infatti l'apostolo Paolo spiega ai Colossesi che ha spogliato principati e potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Dunque è importante che noi possiamo contare su questo fatto. Gesù ha vinto già. Amen. Egli ha vinto già. E allora come faremo a liberare gli uomini che hanno questo tipo di problemi? Gesù spiegò nel verso 29 che prima bisogna legare l'uomo forte e soltanto dopo possiamo saccheggiare la sua casa. Come si lega questa potenza spirituale negativa? Gesù ha spiegato che nel suo nome c'è vittoria, nel nome mio cacceranno i demoni. È una delle promesse alla Chiesa del Signore, promessa che vogliamo credere, ritenere, praticare, predicare e realizzare. Un'ultima cosa: è un combattimento continuo. Nella preghiera dobbiamo imparare a combattere. E Gesù ha spiegato questo quando ha detto che questo spirito immondo, verso 24, esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo, non trovandone dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. Vorremmo un attimo riflettere su questo. Alcuni cristiani, grazie a Dio pochissimi, si perdono. Dapprima tutto inizia con la grande illusione di dire: amo Dio, ma non vengo più in chiesa. È un'illusione, oltre che un peccato, ed una posizione sbagliata. Dopo il secondo passo è: non amo Dio e non amo la chiesa. E il terzo passo è diventare peggio di prima. Questo spiega perché ex cristiani incontrati e con i quali colloquiamo diventano così cattivi e dicono cose così brutte e terribili su Dio e sulla sua Chiesa, perché la loro condizione diventa peggiore della prima, dice la Scrittura. Ma Dio sia lodato, perché abbiamo la preghiera, preghiera che è combattimento, preghiera che è insistenza, preghiera che ci porta a ricordare che non è colpa tutta delle stesse persone, ma del diavolo che ha fatto l'opera sua. E noi vogliamo imparare a pregare per chi è in un momento difficile, per chi si è allontanato o si sta allontanando dal Signore. Vogliamo intercedere per loro e vogliamo chiedere: Signore, aiuta ogni uomo. Da questo brano impariamo anche quindi la terribile lezione che l'uomo non credente è un uomo abitato da Satana. Naturalmente lui può stare in un posto solo, ma ha diversi emissari. Ne prenderò 7 peggiori di me, tornerò e abiterò di nuovo dove stavo. La buona notizia che Gesù ha portato è però che, grazie a Dio, lui ha promesso che chi lo accetterà potrà fare questa esperienza: io e il Padre mio verremo e faremo dimora in lui. E la Trinità viene al completo, perché anche il corpo del credente viene chiamato il Tempio dello Spirito Santo. Dio sia lodato per la preghiera. Signore, insegnaci a pregare. Oltre a insegnargli il Padre nostro, Gesù ha pure spiegato un secondo insegnamento sulla preghiera, facendo vedere che la natura della preghiera è perseveranza, dipendenza ed anche combattimento. Probabilmente il tempo che abbiamo a disposizione è poco, ma la prima cosa da fare, la più grande, la più importante per noi è imparare a pregare. E nella preghiera muoveremo il braccio del Signore e Dio ci aiuterà a fare la sua volontà e ottenere risposta. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno.